Modem.
Il salario sarà aumentato di oltre 300 franchi al mese, l'8,6% di aumento. Questo andrà a beneficio di 23.000 persone, di cui 8.000 e passa residenti. È un cambio di paradigma. Non sarà più possibile sfruttare all'estremo le possibilità dei lavoratori frontalieri di prendere salari minori.
L'interrogativo che ci si deve porre è: i nuovi salari fissati corrispondono realmente a un aumento del salario minimo, della sua traduzione in reale potere d'acquisto? Noi riteniamo che il compromesso non risponde alla domanda di fondo.
Non era un risultato scontato. Siamo riusciti a trovare un'intesa ampia su un tema complesso attraverso un confronto serio e costruendo una proposta condivisa. Questo è, a mio avviso, un dato politico significativo.
Il salario minimo da solo però non basta. Lo stesso rapporto richiama la necessità di una strategia per l'occupazione dei residenti e di condizioni quadro capaci di rendere il mercato del lavoro ticinese più attrattivo per chi vive qui o chi vorrebbe tornare a vivere qui.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Mauro Benzoni a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Il salario minimo in Ticino sarà aumentato di quasi 2 franchi all'ora gradualmente da qui al 2029. Dai 20 franchi e 50 di oggi si arriverà a 22,25 massimi all'ora. Prevarrà inoltre il salario minimo sui contratti collettivi di lavoro, anche se saranno previste delle eccezioni in caso di situazioni particolarmente difficili e con l'accordo della Commissione cantonale tripartita. Il Gran Consiglio, approvato ieri, avete sentito nella copertina voci dalla discussione in aula, ha approvato ieri il compromesso raggiunto dalla gran parte dei partiti presenti in Parlamento, che dovrebbe quindi evitare che si torni alle urne sul salario minimo. Ricordo che è pendente un'iniziativa popolare promossa dalla sinistra che andrebbe oltre quanto approvato ieri e che è stato promesso verrà ritirata. Un aumento, quello del salario minimo, che dovrebbe portare a migliorare il potere d'acquisto in Ticino, in particolare di quella fetta di lavoratori che percepisce gli stipendi più bassi. Ma sarà davvero così o siamo di fronte a un cerotto che non risolve il problema del dumping salariale, degli stipendi che non permettono di vivere in modo dignitoso? A Modem partiamo oggi dalla discussione appunto sul salario minimo per analizzare pregi e difetti del compromesso raggiunto in Gran Consiglio, ma anche per allargare il discorso al mai risolto problema degli stipendi bassi in Ticino. Lo facciamo con 3 ospiti che vi presento: Gian Giorgio Gargantini, segretario regionale Ticino Emoesa del sindacato Unia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno anche Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio del Canton Ticino.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno ad Amalia Mirante, economista e gran consigliera per Avanti con Ticino e Lavoro.
Buongiorno.
Dunque, brevissimamente un'entrata in materia, inizio con Gian Giorgio Gargantini. Voi non eravate come Unia totalmente soddisfatti del compromesso raggiunto, ma oggi si può dire meglio che niente.
Siamo contenti soprattutto per quel più di 20.000 lavoratrici e lavoratori che si vedranno i salari aumentati e sono sicuramente i più precari. Siamo preoccupati perché all'interno di questo accordo ci sono degli aspetti che sono di difficile applicazione e che rischiano di peggiorare determinate situazioni. Per quello il sentimento è abbastanza a metà strada.
Ambivalente. Andrea Gheri, voi soddisfatti? Avete, diciamo, con questo compromesso o si è evitato il voto popolare, il voto sull'iniziativa socialista, che nel corso degli anni, secondo alcune stime, avrebbe potuto portare il salario minimo anche attorno ai 25 franchi all'ora?
Esatto, quindi la parola medesima compromesso sa significare che il bicchiere non è mezzo pieno né mezzo vuoto, quindi siamo cautamente soddisfatti, ma evidentemente abbiamo scongiurato il peggio. Tuttavia ci sono delle questioni ancora aperte, rispettivamente il nostro mercato del lavoro che probabilmente soffrirà sotto questa pressione ulteriore dei salari.
Vedremo allora quali sono, diciamo, gli aspetti che non convincono Andrea Gheri e Gian Giorgio Gargantini. Amalia Mirante, lei è gran consigliera e ieri si è detta favorevole, ha preso anche la parola in Parlamento, ma è anche economista. E allora, in qualità di economista, le chiedo, siamo davvero di fronte a un aumento salariale, oppure con l'aumento del costo della vita, con l'inflazione, eccetera, questo aumento in realtà riporta il salario ai valori, al valore effettivo, a livello di potere d'acquisto di quanto già esiste?
Beh, in realtà ogni volta che c'è un aumento salariale, in ogni caso significa che si combatte l'aumento o dell'inflazione o l'aumento del costo della vita, quindi non si può che rallegrarsi del fatto che ci siano degli aumenti. Perché? Perché ci sono situazioni nell'economia dove non per forza ci sono aumenti salariali, quindi l'aumento dei costi tocca tutti quanti. E se c'è inflazione, e qui fortunatamente adesso in Svizzera non ce n'è assolutamente, ci sono dei piccoli segnali che potrebbero le tensioni geopolitiche fare ancora ripartire leggermente un aumento dei prezzi, però siamo molto lontani rispetto alla situazione di un paio di anni fa. Per dire che cosa? Per dire che ogni aumento è assolutamente benvenuto. Poi più può essere grande l'aumento per chi lo riceve e meglio è. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che non sta solo alle aziende preoccuparsi di coprire questi aumenti dei costi della vita, nel senso che noi abbiamo fortunatamente dei contratti collettivi che tendono a così mettere in sicurezza anche la parte, diciamo, fragile della contrattazione, che sono le persone che lavorano. È chiaro che ogni volta che si riesce a ottenere qualcosa di più è un qualcosa di più.
È un aspetto positivo. Ecco, proprio sull'idea se siamo di fronte davvero ad un aumento, Gian Giorgio Gargantini, al di là dell'aspetto inflazionistico dell'aumento del costo della vita, c'è un elemento all'interno di questo compromesso che è stato raggiunto ieri che potrebbe creare una sorta di distorsione, cioè quello del conteggio dei benefit nel salario minimo che viene, insomma, preso in considerazione. Cioè, i benefit, per intenderci, sono quelle cose che il datore di lavoro dà in più, quei benefit, quei benefici che non fanno parte direttamente del salario a livello monetario, ma che ne migliorano le condizioni. Ecco, questo verrà preso in considerazione nel calcolo del salario minimo, e c'è chi ieri in Parlamento, in particolare il Movimento per il Socialismo, ha avvertito, attenzione, che le aziende potrebbero tagliare sui benefit per portare il salario minimo ai valori previsti nei prossimi 3 anni.
Sì, e Unia stessa ha tenuto questo discorso dall'inizio delle discussioni attorno a questo accordo. Effettivamente è pericoloso mischiare questi benefit nella definizione di salario, anche perché ce ne sono alcuni, ma fortunatamente su questo aspetto il rapporto e il progetto della legge sono chiarissimi. Quelli che vanno a compensare dei peggioramenti dell'attività lavorativa non potranno essere considerati. Penso indennità di lavoro al notturno, al sabato, la settimana di vacanza supplementare rispetto a quanto previsto dalla legge, e questo è importante, perché se sono compensazioni che vanno giustamente a compensare un peggioramento non possono essere considerato salario. Ci sono tutta un'altra serie di benefit sui quali sarà soprattutto difficile fare chiarezza, soprattutto al momento in cui si andrà a verificare eventualmente degli accordi individuali, sapere se X o Y ricevono una parte di spesa sul vitto o sul pranzo, se questa parte non fa parte del salario, magari per A fa parte del salario, per B no, sarà qualcosa di estremamente difficile. Per questo, su questi aspetti abbiamo espresso da subito molti dubbi. Adesso bisogna fare un grosso lavoro di definizione, di precisazioni e di applicazione, perché poi l'importante è che la legge possa essere correttamente applicata per tutte e tutti.
Andrea Gheri, chiaramente in questi casi ci sarà anche una discussione tra il dipendente e il datore di lavoro, rispettivamente anche tra le parti, sindacato e padronato, quando c'è di mezzo un contratto collettivo di lavoro. Lei ha fiducia nelle aziende o teme che comunque ci possano essere anche degli abusi? Cioè, appunto, un'azienda che tenta di recuperare magari da qualche parte quello che deve aumentare di salario minimo.
Non penso proprio, anche perché definendo gli elementi riconosciuti secondo i criteri dell'AVS penso che sia molto chiaro, quindi AVS è un'istituzione per noi sacrosanta, quindi da quel punto di vista i criteri sono altrettanto sacrosanti e quindi si eliminano tutte quelle possibilità eventualmente di zona grigia che ha evidenziato anche Gargantini precedentemente. Ritengo che le aziende da questo punto sono assolutamente responsabili e già ora ci sono aziende che sul territorio fanno beneficiare i propri lavoratori di benefit all'interno della propria struttura, quindi questi sono evidentemente benefit che vanno riconosciuti e se riconosciuti dall'AVS evidentemente ancora di più.
C'è un altro aspetto, resto con lei Andrea Gheri, che ha fatto discutere anche le parti ed è uno degli elementi essenziali di questa modifica approvata ieri ed è quello della prevalenza del salario minimo sui contratti collettivi di lavoro, quindi anche quei contratti collettivi di lavoro che oggi non prevedono dei salari minimi più bassi di quello cantonale dovranno, hanno tempo 3 anni, adeguarsi al salario minimo cantonale. Sono però previste delle eccezioni, c'è questa cosiddetta clausola di salvaguardia che permetterà alle aziende che si trovano in una situazione particolarmente difficile di ottenere una deroga temporale sul salario minimo e la otterranno richiedendola, ottenendo il permesso dalla commissione tripartita. Però la commissione tripartita, che ricordo per chi ci ascolta, comprende rappresentanti del cantone, del padronato e dei sindacati, potrà prendere questa decisione non all'unanimità ma con 2/3. Le chiedo, fatta la legge, trovato l'inganno?
Ma non penso proprio, anche perché qui si parla di casi veramente complicati, oltretutto dettati da una certa temporalità, ma giustificati con un rischio evidente di pericolo per l'occupazione. Quindi quando si tratta di aziende che sono in una situazione particolare e mettono in pericolo l'occupazione, è giusto anche chinarsi e capire se effettivamente queste dinamiche possono essere temporanee o meno e si possono risolvere attraverso un accordo successivo, oltre a quello che prescrive il contratto collettivo, rispettivamente il salario minimo.
Gian Giorgio Gargantini, diciamo, quanto dice Andrea Gheri vi rassicura o siete preoccupati per questa clausola di salvaguardia?
Quanto dice Andrea Gheri è giusto, ma questo ci preoccupa, anche perché la linea del sindacato Unia è molto chiara da sempre su questo aspetto. Se un'azienda non può pagare dei salari previsti dalla legge, dei salari che permettono di vivere sul territorio, che chiuda, che smetta di lavorare. Perché se io faccio una legge non posso prevedere delle clausole, soprattutto se queste clausole poi sono riconducibili, perché a un certo punto si parlava di una clausola temporanea legata al massimo a 3 anni, ora questa clausola è riconducibile, quindi inserire nella legge una possibilità di derogare la legge è un errore grave e anche questo aspetto ci vede contrari. Poi io stesso faccio parte della commissione tripartita, vedremo quando arriveranno queste domande di deroga, vedremo come saranno argomentate, vedremo con quale documentazione, vedremo quale sarà poi la decisione della commissione tripartita e vedremo come andrà avanti. Però a questo punto non posso che esprimere contrarietà e anche qua paura che sia una maniera per non sottoporsi alla volontà popolare.
Amalia Miranti, in un contesto come quello ticinese serve, diciamo, un fondo sotto il quale non si deve scendere, il salario minimo, ma serve anche una certa flessibilità, come per esempio è intesa questa clausola di salvaguardia. Sappiamo che, lei lo ha menzionato prima, che ci possono essere dei periodi, dei momenti anche storici legati a contingenze esterne che possono mettere per un certo momento delle aziende in difficoltà, soprattutto magari in certi settori. Ecco, serve questa flessibilità.
Allora, diciamo che già il fatto che sia necessario un salario minimo che diventa una soglia sotto la quale non si può scendere, questo è già abbastanza sintomatico di un'economia in difficoltà, di un'economia che è confrontata con livelli concorrenziali, magari non per forza in difficoltà per errori suoi, ma è confrontata con livelli concorrenziali elevati, con la possibilità di avere al suo interno aziende che non devono nemmeno preoccuparsi, ed è la base dell'economia, di fare in modo che la propria classe lavoratrice, si diceva nelle teorie classiche, si alzi al mattino e si riproduca, perché poi quando la classe lavoratrice muore qualcun altro deve farlo questo mestiere, no? Se siamo in una situazione dove c'è già questo rischio, non possiamo assolutamente permetterci che non ci sia una soglia sotto la quale scendere. Detto questo,
quindi scusi, è d'accordo sul fatto che se un'azienda non riesce a pagare il salario minimo in Ticino non ha senso che sia in Ticino?
Allora, io ho sempre detto che in Ticino devono esserci le aziende che possono vivere e dar da lavoro alle persone che vivono sul territorio. Detto questo, non bisogna essere nemmeno troppo naif, cioè ci sono delle realtà che magari necessitano di più tempo per poter arrivare a dare una certa quantità di stipendio. Non possiamo buttare via tutto subito. Io credo che la possibilità di avere delle deroghe, in questo senso sono più d'accordo sul fatto che la deroga deve essere temporanea, ma perché sennò diventa uno stato continuo, cioè a questo punto non si dà la possibilità a un'azienda di adeguarsi, ma si dice vabbè, questa azienda per sempre lavorerà sotto i salari minimi. No, questo non è accettabile, ma che ci possa essere in questo senso una certa flessibilità, sì. Poi attenzione, dipende di qual è il livello al di sotto del salario minimo di cui parliamo. Io non so bene, ho visto qualche dato, però non sono certa, quindi lascio a chi è del mestiere. Un conto è, se parliamo di 50 centesimi, allora un conto è se parliamo di 6 franchi. Allora, ecco, dobbiamo intenderci. Quando abbiamo voluto introdurre questo salario minimo nell'economia elvetica, c'erano situazioni dove c'erano 13 franchi all'ora come salario. Ecco, siamo partiti da lì. Oggi fortunatamente andiamo verso i 22. Io credo che poi, però, non me ne si voglia male, ma è il momento di smettere di parlare di salari minimi, ma di cominciare a fare qualcosa per posti di lavoro che non siano con salari minimi. Cioè bisogna cambiare proprio la politica economica. Messo il cerotto, teniamolo lì, saldo, al sicuro, aumentiamolo quando è necessario, però poi ci siamo fermati in questo cantone, no? Tutta la politica economica, il sostegno anche alle aziende che si ritrovano loro malgrado a dover subire una concorrenza magari tra virgolette sleale, perché alcuni possono usufruire di manodopera a basso costo e altri invece vogliono dare lavoro a residenti con stipendi in linea con le professioni, con le competenze. Ecco, noi abbiamo sul territorio aziende veramente diverse. Secondo me è il momento anche di guardare in faccia questa cosa e sostenere quelle aziende che vogliono far fare quel salto al Canton Ticino, quelle aziende che sono in grado di dire sì, io voglio che la mia azienda sia sempre più competitiva sul mercato svizzero, quindi che possa pagare stipendi svizzeri, che faccia prodotti di qualità svizzera e che possa magari rubare posti di lavoro a Zurigo e non il contrario.
Andrea Gheri, è il momento di fare una sorta di pulizia anche nel tessuto imprenditoriale, nelle aziende che sono presenti in Ticino. È stato ripetuto più volte dal padronato che per alcune aziende raggiungere questi valori del salario minimo può essere un problema. Si citano le piccole e medie imprese, ma non è piuttosto la grossa azienda che vive di frontalierato e imposte favorevoli in Ticino che potrebbe magari storcere il naso, ed è quell'azienda che magari, a cui magari dobbiamo rinunciare?
Ma direi che è un discorso molto ampio e da ricondurre sicuramente alla valutazione del tessuto economico che abbiamo in Ticino. Un tessuto economico che non è fortissimo, è piuttosto fragile, soprattutto perché è orientato verso il settore terziario, il settore dei servizi, evidentemente è il settore che ha un valore aggiunto più moderato e più ridotto rispetto a tanti altri settori che evidentemente possono portare sul territorio anche un po' di eccellenza. Il percorso di riconversione economico è un percorso che ammetto e condivido anche l'affermazione di Amalia Mirante, è giusto che il Ticino ambisca questo tipo di conversione, ma non è una conversione che può avvenire da oggi a domani, anche perché, e lo ricordo sempre con una certa chiarezza. Il Canton Ticino ha vissuto soprattutto del settore finanziario che è crollato negli anni 2000 e ha creato un buco piuttosto importante. Ora il settore finanziario è comunque un settore trainante comunque per la nostra economia, ma però ricompattare le fila e trovare dei settori che siano altrettanto importanti e che possano portare del valore aggiunto nel Canton Ticino ci vuole tempo. La strategia del Cantone sulla tecnologia sull'innovazione mi sembra che vada in questa direzione, ma evidentemente per creare l'humus giusto ci vuole il suo tempo e lavorare su questo indirizzo e su questa direzione.
Gian Giorgio Gargantini, Amalia Mirante diceva non dobbiamo concentrarci unicamente sull'aspetto del salario minimo. È anche vero che lo studio dell'Istituto di Ricerche Economiche sugli effetti del salario minimo ha evidenziato comunque un effetto a cascata su anche salari più alti. Sono aumentati i salari minimi, ma sono aumentati anche i salari più alti. È d'accordo sul fatto che non è un problema solo di salari, ma è un problema di tessuto economico, oppure per il dipendente che oggi non riesce con meno di 4.000 franchi al mese a vivere, il problema in realtà è ancora lo stipendio?
Sono d'accordo con quanto diceva Maglia Mirante. La problematica salariale non è unicamente una problematica di salari minimi, ma c'è tutta una problematica a tutti i livelli della scala salariale, e effettivamente quando si parla di dumping salariale si parla anche di dumping salariale sui salari medi, sui salari alti, e questo è un aspetto fondamentale. Il pregio di questo accordo è avere portato una risposta per i più precari, per i salari più bassi, e questo effettivamente è sicuramente un aspetto positivo. Ora dobbiamo trovare delle soluzioni anche per tutti gli altri.
Anche perché stiamo parlando di 8.000 residenti che verrebbero toccati da questa misura.
Che non sono pochi, perché si diceva anche che non ci sarebbe stato nessun residente toccato. La realtà non è quella, ed è giusto sottolineare come ci sono anche questi 8.000 residenti all'interno di questi 23.000 persone che beneficeranno degli aumenti previsti da questa legge. Come dicevo, la problematica su tutta la scala salariale, c'è una problematica effettivamente di tessuto economico, di mancanza di prospettive per un certo sviluppo economico del cantone, e lì dobbiamo trovare soluzioni, e dovremo trovare soluzioni per esempio per quegli 800 giovani che ogni anno vanno oltre Gottardo perché trovano per lo stesso lavoro salari di 20-30% più alto. Oggi costa quasi meno andare a lavorare a Zurigo facendo avanti e indietro che restare a vivere e lavorare in Ticino. È una situazione evidentemente non accettabile. E quindi penso che questo debba essere il prossimo obiettivo: ridurre quel gap di 20% di differenza salariale tra Ticino e il resto del paese, quando sappiamo che le spese sono sensibilmente le stesse, fatta astrazione per le grandi agglomerazioni. Evidentemente non paragono il Ticino con Ginevra, Basilea, Zurigo, ma con una buona parte della Svizzera francese, con la Svizzera centrale, Valese, eccetera eccetera. Questo parallelo può starci, e dei salari di 15-10% diversi da questa regione svizzera, dove i costi della vita sono gli stessi, anzi spesso in Ticino sono più alti, i premi della cassa malati in Ticino si pagano i premi più alti di tutta la Svizzera, evidentemente è una situazione insostenibile. Insostenibile per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche insostenibile per l'economia, soprattutto l'economia reale, che ha bisogno che chi vive sul territorio possa spendere su questo territorio. Se questo non è possibile, evidentemente è tutta l'economia che ne risente. Per quello dobbiamo trovare delle soluzioni che possano soddisfare.
E come si trovano queste soluzioni? Lo strumento, per esempio, sono i contratti collettivi di lavoro, e in questo caso i sindacati hanno sufficiente potere contrattuale. Anche nella discussione di ieri un aspetto che è emerso è proprio questo, che ci sono contratti contratti collettivi aziendali firmati anche da sindacati, dove non necessariamente le condizioni dei lavoratori sono ottimali.
Quella del contratto collettivo è sicuramente un'opzione importante. La domanda mi permette di rispondere a quanto è stato detto ieri in aula. Come Unia, io sono anni che ripeto, e lo ripeto anche questa mattina, al di là dell'accordo che è stato fatto sul CCL dell'abbigliamento, Unia non firma nessun contratto al di sotto dei valori dei salari minimi. Il contratto di cui ha parlato il povero Claudio Isabella ieri, povero perché purtroppo ha fatto un buco nell'acqua, è un contratto che non esiste nemmeno. Ieri si è parlato del CCL RIRI, ora il CCL RIRI non esiste. Quello di RIRI è un accordo integrativo al CCL dell'abbigliamento, quindi i salari sono esattamente gli stessi che sono oggi a livello del salario minimo. Ci siamo spiegati su questo accordo da 7 anni, non lo rifaccio questa mattina, sarebbe ripetere quanto già detto.
Anche perché è abbastanza, ecco.
Però ecco, l'attacco ricevuto è andato non ci raggiunge. Ma, sì, però era comunque, sono stato nominalmente tirato in causa, quindi approfitto per rispondere e sottolineo la delusione sia per questo attacco che per la mancata risposta del collega Matteo Pronzini, che si è dichiarato assolutamente d'accordo con quanto detto da Claudio
Isabella. Non sono qua né Claudio Isabella né...
Vabbè, approfitto per dirlo, visto che loro mi hanno tirato in ballo ieri, io tiro in ballo oggi loro. In generale, evidentemente la questione salariale può essere risolta anche tramite contratti collettivi. È chiaro che il sindacato deve avere un rapporto di forza che gli permette di intervenire su questi contratti collettivi, ma deve anche essere risolta in generale con delle politiche di sviluppo dell'economia cantonale, che siano delle politiche proattive, ma che aiutino tutti i settori dell'economia, non solo degli aspetti specifici che si è visto anche nel passato, si è puntato su dei cavalli sbagliati, che ci sia un'analisi di cosa è funzionato, cosa non è funzionato nell'economia ticinese negli ultimi 10-15 anni e che si agisca di conseguenza finalmente per portare avanti questo cantone e non essere sempre a traino come lo siamo purtroppo da decenni.
Amalia Mirante, allora quali potrebbero essere degli strumenti per favorire un cambiamento proprio di paradigma e anche un cambiamento, come diceva Andrea Gheri, del tessuto economico?
Il primo passo è riconoscere che c'è un'esigenza di avere una politica. Che... A me non sembra.
No, ma almeno qui dico...
Sì, lo so, è che l'esigenza della politica economica nasce dal governo. Nel senso, è lo Stato che deve dire voglio o non voglio dare delle indicazioni a quella che può essere la politica economica del mio cantone. Io credo che purtroppo in questi anni questo è mancato. Il primo tassello è quello, dire vogliamo una politica economica, vogliamo avere degli strumenti seri che aiutino davvero le aziende che già ci sono, perché ci sono, c'è un tessuto economico sano anche nel nostro paese, ma c'è per esempio un tessuto economico sano di piccole e medie imprese che potrebbe fare un grande salto di qualità passando e investendo magari parecchio in automazione o digitalizzazione, ma spesso questi investimenti per queste aziende sono troppo costosi rispetto alla loro dimensione. Allora qui possiamo dirci, è nostro interesse che queste aziende rimangano, che magari sono qui da 100 anni, rimangano, si sviluppino e facciano quel salto che altre nazioni hanno già fatto 10 anni fa. Questo è uno strumento concreto. Lo strumento concreto è di premiare eventualmente con sostegno alla formazione, con sostegno a, penso ai crediti bancari che possono essere erogati da Banca Stato. Adesso non dimentichiamoci, Banca Stato è comunque la banca del Canton Ticino, quindi un po' di aiuto a una politica economica può farlo e lo fa spesso, a vedere questo tipo di crediti agevolati, pensare ad avere delle riduzioni magari dei costi energetici, cioè riuscire a sostenere chi c'è e chi vuole andare avanti a esserci, ma a esserci anche in una maniera più grande, più importante, più forte. E poi, e concludo, lascio la parola agli altri, non dimentichiamo che spesso ci sono delle grandi aziende che mostrano interesse per il Canton Ticino, ma poi arrivano qui e non trovano un minimo di appiglio, un minimo di possibilità di sviluppo. Si parlava di aziende legate all'aeronautica che volevano ampliare, crescere nel Canton Ticino. È chiaro che queste aziende fra 5-10 anni hanno bisogno, non so, di ingegneri aerospaziali, ma guardiamo avanti. Prendiamoci il tempo di contattarle queste aziende, metterci d'accordo, cercare di aiutare a formare personale residente che magari vuole in parte cambiare professione o integrare qualcosa per poterci essere. Cioè bisogna fare, mi passi il termine, un po' più gli imprenditori anche nello Stato.
A livello di Stato. Allora, siamo in conclusione, abbiamo ancora 2 minuti. Andrea Gheri, abbiamo sentito Amalia Mirante mettere sul tavolo molte ipotesi di quello che lo Stato potrebbe fare. Le chiedo una misura che auspicherebbe arrivasse dal Cantone.
Beh, io direi che sottoscrivo quanto ha citato poc'anzi Amalia Mirante, ma direi in generale l'economia non deve essere imbavagliata. Noi viviamo in un contesto che continuiamo a mettere regole su regole, queste regole vanno contro lo sviluppo dell'economia. Quindi bisogna deregolamentare quello che abbiamo iperregolamentato ora, soffriamo di iperburocrazia, dobbiamo creare le condizioni quadro affinché queste aziende che ha citato anche Amalia Mirante possano veramente insediarsi. Con questa situazione in Ticino dubito che le aziende che vengano dall'esterno possano insediarsi perché trovano solo difficoltà.
Gian Giorgio Gargantini, troppe regole oppure troppe poche regole oppure troppi pochi controlli?
Troppi pochi diritti per le lavoratrici e i lavoratori, e immagino che tra le regole a cui pensa Andrea Gheri ci siano anche queste, per esempio quelle di poter denunciare delle situazioni di violazione senza rischiare di farsi licenziare, o quelle di poter arrivare tranquillamente a fine mese vivendo del proprio lavoro. Ecco, se questi sono i punti iniziali, e poi per fare un discorso più macro, una politica di sviluppo economico che sia efficace per il Ticino, non come quella che ha portato avanti il cantone negli ultimi 10-15 anni puntato su dei cavalli zoppi, quando la Fashion Valley o il mondo dell'abbigliamento, ma riuscendo a rilanciare un'economia reale che è in sofferenza e che deve poter diventare un traino per il cantone.
Quindi diciamo che le proposte all'attenzione del governo, del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia in modo particolare, ne abbiamo sentite. Vedremo quali saranno anche le proposte che farà il consigliere di Stato Cristian Vita, o eventualmente chi prenderà il suo posto. Ci saranno le elezioni tra meno di un anno. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Vi ricordo che Modem torna domani.